come questo tipo di esperienze possono diventare dei modelli e come possono essere replicati anche in altri contesti. Chiedo adesso a Umberto Callegari, che introduco come innovatore digitale, quale appunto è. Avevo chiesto a Roberto di fare una visione di quelli che sono i casi internazionali. Alcuni di questi casi sono già stati citati da altri relatori. Quello che voglio chiedere è, recuperando comunque la sua esperienza internazionale e la sua visione rispetto a quello che viene fatto e alle soluzioni che sono state attuate in altri paesi, qual è dal tuo punto di vista il contesto che rende possibile lo sviluppo di determinate soluzioni? Quindi qual è l'ecosistema nel quale si sviluppano?
Sì, prima di buttarmi sulla tua domanda, entrare sulla tua domanda, volevo fare una piccola riflessione. Sentendo gran parte degli interventi di prima, il rischio è, come avviene spesso, soprattutto nei sistemi di successo, ma in Italia credo più per ragioni storiche, il rischio è quello di valutare un momento di passaggio incredibilmente importante, una qualsiasi innovazione, attraverso dei paradigmi di successo non esistenti, no? Qualcuno diceva, per evitare il rischio di sentirsi stupido, di sentirsi minacciati. Io sono assolutamente d'accordo. Quello che mi piace sottolineare è che questo, noi per tanti anni, sicuramente da quando io ho iniziato a lavorare, abbiamo sentito parlare di rivoluzione digitale, no? Ma fino a questo momento non abbiamo idea di cosa questa definizione possa voler dire. Quello che diceva Roberto in questo momento, no? I 21 centesimi sul dollaro o sull'euro, sono la diretta conseguenza di quel famoso business model centralizzato e basato sull'autorità terza, che ad oggi si tiene la gran parte della transazione generata, cioè il 20% per costi di gestione o semplicemente per profitto suo. Quando parliamo di, giusto per contestualizzare quello che sto dicendo, quando parliamo di sharing economy, ad oggi noi in Italia ci viene in mente Uber, Airbnb, queste cose qua. Ecco, questa cosa è ridicola, perché né Uber né Airbnb sono sharing economy, cioè fanno successo in realtà per l'esatto opposto, perché sono una piattaforma proprietaria che aggrega dei dati e che gestisce e vende dei servizi per una transazione del 20%. La stessa cosa succede quando io trasferisco dei soldi a una mia amica o un mio amico in Sud America, le cosiddette remittances, per cui ci vogliono 25 giorni, non si sa bene quando arrivano, e pago il 10, il 15, il 7% della transazione. L'opportunità che viene data dal Bitcoin, scusate, e dalla blockchain, perché giustamente il Bitcoin è un asset, interessa se ci vuoi speculare o no, la distributed ledger technology è l'abilitatore, è quello di cambiare totalmente, rivoluzionare totalmente il modo in cui noi viviamo la nostra vita digitale. Cioè da un modello centralizzato basato su altissime percentuali ad un modello distribuito basato su una long tail, quindi molti di più le transazioni ad un volume più basso, cioè ad un costo più basso. E questa cosa è veramente rivoluzione. Tornando alla domanda che mi è appena stata fatta, allora, all'estero è vero, quando c'è un hype il rischio è quello considerare un po' di vivere nel far west, no? Sembra che ci siano tante cose che vengono fatte in maniera un po' disordinata. Quando invece poi inizi ad analizzare dei trend, ti rendi conto, dei pattern, ti rendi conto che invece c'è qualcosa di reale. All'estero io potrei vivere o vedere alcune delle esperienze che ho vissuto in prima persona e altre che sono quelle che sono state citate prima, l'investimento in blockchain in due grandi trend, in due grandi pattern. Il primo è quello della riduzione dei costi o della sviluppo sostenibile, no? Cioè l'Honduras, il Ghana, la Georgia utilizzano distributed ledger perché a un certo punto arriva su un dittatore e dice no, quella lì è il tuo, no, non è più il tuo, è il mio. E mi dispiace, con buona pace dei notai, questa cosa, il distributed ledger technology è l'opposto del notariato, cioè mettiamoci il cuore in pace, è come diceva John Lennon, bombardare per la pace è come fare sesso per la verginità, no? La blockchain è la stessa cosa sul notaio. E quindi questa è la cosa, questo è così, le smart rule e gli smart contract, noi siamo il paese che dà i natali al più alto numero di avvocati del mondo. Benissimo, ce ne leviamo dalle scatole un po', perché gli smart contract per un fender bender, cioè un incidentino che piega il paraurti, non saranno più necessari né attuari né notai. Vabbè. Il secondo filone è quello di investimento nella tecnologia per la creazione di poli che portino indotto e volume di investimento all'interno del sistema paese. Un'altra cosa che noi stiamo perdendo dicendo ah no, questa cosa qui non serve perché noi siamo bravissimi, siamo meglio dell'Honduras a fare i libri contabili, però siamo anche peggio del Delaware probabilmente, no, a fare i libri contabili, o di Singapore. L'esempio è quello di Singapore, di Hong Kong, del Giappone, dove c'è un investimento sempre allo stesso modo, per quello dico pattern, di enti nazionali, pubblici, privati e aziende estere che investono per creare un ecosistema su cui poi le altre aziende investiranno e porteranno valore. Singapore, che ricordo a tutti, ha avuto l'indipendenza nel 1965 e fino al 2013 comprava l'87% dell'acqua che consumava. Singapore ad oggi ha più di 200 banche più importanti del mondo, i vari istituti di pagamento, i vari sistemi integrator, con nel solo settore fintech investiti circa 2 triliardi di dollari, in un paese che fino al 65 non esisteva. Quindi io vorrei, più che citare i casi che abbiamo visto, potrei dire l'Australia, no? Quindi sì, non lo so, si parlava di normativa ISO, no? È strano come da noi ci si metta tantissimo ad essere a norma, mentre in Australia i 161 paesi membri approvano un sistema di voto, ad esempio, basato su alcune dinamiche molto simili a quelle della Bitcoin. Un'altra cosa che è stata affermata, non vera, è che la blockchain è una tecnologia nuova, non è una tecnologia nuova, è una tecnologia stabile con un uso nuovo. Sono cose assolutamente senza senso. Io sentivo le robe e dicevo, non lo so, forse sapete quel senso di surrealismo, no? Che si ha quando ti dicono ma cosa sta succedendo. L'Australia si vota, molto semplice, perché è simile al Bitcoin, utilizza una chiave digitale per identificare chi sei tu e puoi andare a votare solo tu, anzi per farti avere il diritto, perché poi sei anonimizzato. Hai una serie di crediti, il voto è visto come una serie di crediti per cui che tu spendi per uno o per l'altro candidato. Il ballottaggio viene fatto in maniera totalmente anonima, in questo modo, dalla rete, senza nessun bisogno di un'autorità terza. Quindi io ho un po' paura, no? quando vedo queste cose, che ci si parli un po' addosso. Io ricordo a tutti noi che siamo l'unico paese che per difendere la casta dei taxisti non ha ancora Uber che funziona. Io vivo a Londra da 5 anni, prima di venire negli Stati Uniti. Vi assicuro che il cambiamento tra i Black Cab a Londra e Uber è stato più profondo a livello culturale rispetto a quello che potrebbe essere taxisti Uber, no? Però per qualche motivo in UK si fa, qua no. Vabbè, qui chiudo le cose, se no vado avanti 6 ore.
Credo, Umberto, che comunque il tema vero sia quello effettivamente